Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Ancora 24 ore per sapere cosa ne sarà davvero di questa stagione 2019-2020. Domani ci sarà infatti il tanto sospirato incontro finale tra governo, FIGC e Lega per capire se quanto proposto e partorito la scorsa settimana sarà accettato e digerito, soprattutto dal ministro Spadafora, e se quindi il 13 giugno si potrà ripartire con la Serie A. Si vedrà allora se si dovranno giocare i recuperi oppure se si ripartirà dove ci eravamo lasciati. Ben ritrovati, terzo tempo insieme dalle 15 alle 17. È un onore e un'emozione grandissima questa, ovvero quella di poter ritornare qui in conduzione. Siamo in attesa di trovare anche via Skype Marco Spadavecchia. Un saluto anche a Davide Ercolini in regia. Tanti ovviamente i quesiti di questa giornata, tante le cose di cui parlare. Ci saranno tanti ospiti importanti, ospiti con cui chiacchierare di passato, futuro e presente. Vediamo se, eccolo, dovrebbe esserci anche Marco in... Eccoti, che cos'è questo Ciao. Cambio? Un po' strano.
Ma che ci fai lì, Giulia?
Sono scappata. Ciao
che
Marco.
Che piacere vederti in conduzione.
È un piacere anche per me, tant'è che sono arrivata, a parte sto già sudando, e poi comunque ero molto emozionata perché ho detto chissà se mi ricorderò esattamente dove sono le cose, dove devo attaccare i cavi, le prese. Effettivamente la memoria non mi è andata via.
Guarda,
è come andare in bicicletta.
I giocatori, esatto, come andare in bicicletta, non dimenticano i fondamentali. Tu non dimentichi i tuoi fondamentali di conduttrice, certamente, anche se ti vedo un po' in difficoltà col microfono. Ma
no,
non fa niente.
Okay,
dai,
microfono e cuffie, perché sai bene che le ho comprate nuove, quindi ho dovuto un attimino capire come attaccare, capire se dovevo entrare con la mascherina, dovevo pulire, cosa dovevo fare. Non avevo niente. Marco, dunque, due ore insieme, questa volta tu starai ai miei ordini, non più io ai tuoi. No, non è vero ovviamente, però abbiamo tantissime cose di cui parlare oggi, vero?
Moltissime, sì. Abbiamo le nostre rubriche solite, il nostro sondaggio quotidiano, abbiamo ovviamente il nostro Mister X attraverso cui interrogare, insomma, i nostri amici.
Sono già partiti a rispondere sul Mister X, tra l'altro, così.
Nuovo, esatto, il format che piace tanto, non so, gli indizi li vuoi dare tu per quanto riguarda il personaggio misterioso? Ieri abbiamo detto che tra i suoi allenatori, anzi, ieri abbiamo detto che tra i suoi compagni di squadra ci sono stati Roberto Baggio e Gianluca Vialli. Questo è il primo indizio. Abbiamo fatto ascoltare la voce camuffata.
La riascolteremo anche adesso, tranquillo.
Proprio di Gaetano Scirea nel giorno della nascita dell'indimenticato capitano della Juventus, quindi lunedì. E oggi il nuovo indizio, lasciate l'onore di indirizzare i nostri amici.
Allora, dunque, ieri, come hai ricordato tu, abbiamo detto che è stato compagno di squadra di Roberto Baggio e Gianluca Vialli. Oggi, questo è l'indizio di oggi, vedi, ho già fatto la prima gaffa. L'indizio di ieri era: fra i allenatori spiccano Lippi, Dino Zoff. Quello di oggi è stato compagno di squadra, lo dico molto piano così potete ascoltare, perché non è per niente facile.
Guarda, è il contrario, ma non fa niente.
È stato il compagno.
Questi sono i due indizi.
Ecco, ok, perché sto leggendo. Comunque, è stato compagno di squadra di Roberto Baggio. Gianluca Vialli, no, è quella di oggi, che fra i suoi allenatori spiccano Marcello, esatto, Lippi e Dino Zoff. Quindi, datevi, esatto, da fare, pensate, iniziate a far girare le rotelline, andate a scartabellare internet e tutto quello che vi può dare una mano, perché ricordiamo, e in palio c'è la maglietta di Radio Bianconera, che voglio dire, non è cosa da poco.
Nell'ultima parte di terzo tempo vogliamo che tu faccia da modella.
Devo mettere la maglietta?
In redazione.
Va bene.
Sì.
Devo sterilizzarla prima però, perché...
Non so. Hai tempo di lavarla?
con l'aria calda compressa. Comunque, inizia già a scriverci. Matteo, dai, lei che è scatenato. Lui che ha vinto l'altra settimana.
Lui
no, due settimane
vinto.
Fa.
Matteo, lascia spazio anche agli altri.
Ma lui può rivincerla? Pizzone. Come funziona? Lui può rivincerla? Sì.
Perché no?
Perché no? Niente, no. Poi le vediamo che le vende online da qualche parte.
Se la Juventus vince 8 scudetti consecutivi, anche Matteo può vincere il nostro Mister X per due volte consecutivamente. Però, insomma, sostanzialmente ci sono andati vicino la scorsa settimana molti nostri amici, come Peppe da Benevento, come ad esempio
i nostri fedelissimi
come Donato da Sassuolo, insomma, perché però questi indizi sono indizi particolarmente, diciamo così, complessi.
Non è facile questa settimana, comunque, non è per niente semplice. forse arrivando verso la fine della settimana ci potrà essere l'indizio un po' più aiuto. In questo momento effettivamente la è ancora abbastanza tutto complicato. Non c'è soltanto però il Mister X, ma ovviamente ricordiamo i nostri sondaggi quotidiani con cui vi abbiamo allietato questi lunghi mesi di assenza di calcio. Chissà che a questo punto tra due settimane, Marco, potremo smettere finalmente, sì, di inventare cose anche molto spesso assurde, però sono tutte curiosità importanti e interessanti che diamo, esatto, ai vostri, così, al vostro angolino dei ricordi, anche perché non si parla soltanto di giocatori,
guarda,
dell'attualità,
si parla valutazioni tecniche anche, no? come quest'oggi. Tra l'altro c'è un ballottaggio apertissimo per quanto riguarda l'interrogativo di ieri, cioè il destro a giro nelle nostre top skills. Abbiamo preso in esame questo tipo di giocata di fondamentale, e il testa a testa, guarda un po', è tra Leroy, Michel Platini e Pinturicchio, che ha inventato il tiro alla Del Piero, cioè, insomma, se l'è inventato da solo il suo destro giro. Per quanto riguarda la domanda di oggi, invece, ecco, è un po', direi, ambigua, diciamo così. Più che ambigua, direi che è ambidestra.
Questa te la sei preparata,
No, giuro, potrebbe essere questo, perché noi stiamo analizzando quei giocatori in grado, per definizione, di giocare con entrambi i piedi, cioè di avere la stessa abilità con il destro e con il sinistro. Abbiamo preso in considerazione Nedved, Pirlo, Pogba e Cristiano Ronaldo. Non sono ambidestri puri, non sono quei giocatori come, ad esempio, mi sono messo qualche appunto, Simone Verdi, io ricordo a Xavin allo Zenit che calciava i calci d'angolo con il destro e con il sinistro, Andres Breme, giocatore in grado di calciare i rigori con entrambi i piedi.
Verdi forse è l'unico in Italia al momento che ha questa caratteristica innata.
Verdi sì, calcia con entrambi i piedi anche da calcio da fermo. Spesso però, insomma, cioè è difficile vedere l'ambidestro che sceglie di andare con il piede debole, tra virgolette, dai calci da fermo. Questi sono giocatori che però, come Ibrahimovic, come Hazard, come Balotelli, come Messi, come Neymar, che comunque in movimento scelgono il destro quanto il sinistro.
E sono, all'occorrenza, vanno bene tutti e due.
Straordinari. Esatto, diciamo, sono abili con entrambi i piedi. Andrea Pirlo, Savan Sadir, Pogba, il ricordo delle fucilate clamorose con il mancino, e Cristiano Ronaldo, che gioca bene con il destro quanto il sinistro. Questo è il sondaggio di oggi. Dovete scegliere il miglior ambidestro, o comunque il giocatore che secondo voi riesce ad avere dalla sua, come caratteristica, come skill, proprio la qualità di giocare il pallone con la stessa eleganza, con la stessa efficacia, insomma, con la stessa abilità, sia con il mancino che con il destro.
E quindi ricordiamoli, i giocatori tra cui potete scegliere sono Nedved, Pirlo, Pogba e Ronaldo. C'è da dire ovviamente che potete dirci la vostra attraverso il nostro numero di telefono al 340 54 25 324, ma i sondaggi sono aperti, se non apertissimi, anche su Twitter e su Facebook. Quindi andremo nel corso della puntata ovviamente ogni tanto a spulciare, a vedere che cosa i nostri ascoltatori ci rispondono. Prima di entrare in studio vedevo che sotto la domanda posta su Facebook in tanti scrivevano: di ambidestro ce n'è uno e ce ne sarà sempre uno solo, ovvero Pavel Nedved. Quindi
questo è anche il modo di interagire attraverso il nostro interrogativo. Ci siamo posti appunto, per quanto riguarda questo sondaggio, anche noi l'interrogativo di quali siano stati i giocatori abili con entrambi i piedi. Effettivamente, insomma, Pavel Nedved ha dimostrato nel corso degli anni, dalla distanza o comunque anche attraverso il controllo, la scelta di alcune soluzioni. Si dice che ci siano dei giocatori che abbiano solo un piede, no? Ed è un grande limite per alcuni,
dei fenicotteri, dei fenicotteri,
no, sì, che magari da posizione interessante con il mancino non ci provano. Ecco, certamente questi quattro qui dal vertice sinistro dell'area di rigore, ecco, quando capitava un pallone da quelle parti, ecco, con lo specchio della porta a disposizione, diciamo, non facevano complimenti. E lo stessa cosa vale per Ronaldo, Pogba e Pirlo, ovviamente, sì, analizzando i grandi gol fatti dalla furia cieca, e quindi l'indirizzo dei nostri amici va verso quel tipo di giocate, quel tipo di ricordi.
Prima di Nedved, diciamo che è stato un po' più complicato andarne a trovare uno che fosse degno di nota, ecco perché appunto forse per la prima volta tra i nostri sondaggi non è presente nessun giocatore degli anni 80, degli anni inizio anni 90, insomma, quindi
abbiamo ristretto il cerchio,
abbiamo ristretto un po' quello che ci ricordavamo meglio. Infatti vedi, ambidestro, Fabio dice è solo Pavel, Daniele dice Pavel, per Salvo la risposta giusta è Ronaldo, un altro Davide invece dice Pavel Nedved. Quindi al momento abbiamo un Pavel Nedved sul podio, letteralmente, e vedremo, però ovviamente abbiamo due ore se non di più, perché la risposta come sempre verrà detta soltanto domani. Non abbiamo ascoltato Marco,
sì, del sondaggio, certo.
L'esito del sondaggio ovviamente sarà poi detto domani durante la puntata. Non abbiamo ascoltato la famosa voce camuffata del Mister X. Ora chiedo a Davide in regia, ce l'abbiamo? Ascoltiamola. Beh, direi che è palese, no? Di chi sia, è Paperino in realtà.
Ma guarda che ascoltando bene si capisce anche, sì. Intuisce anche l'inflessione dialettale, si capiscono molte cose, parla di Shirella, l'abbiamo detto. Io ricordo le regole per quanto riguarda Mister X, il nostro gioco, il nostro quiz, un indizio al giorno a terzo tempo e solo a terzo tempo, una settimana di tempo per trovare la soluzione, partecipando in che modo? Non scrivendo sotto la diretta streaming o sotto il post di Facebook, ma mandando un messaggio al 340-5425-324, che è il nostro numero telefonico. Il primo che indovina si aggiudica la straordinaria polo con i colori di Radio Bianco.
E come non volerla questa polo, giustamente. Ne stanno già arrivando tanti,
sì,
di messaggi.
Tu ce l'hai,
quindi...
una, sì, tu ne, sì, hai una.
Guarda,
sì,
l'avevo giusto.
Che colore l'hai scelta? Nera,
nera, ce l'ho nera a casa. Ce l'ho nera, anch'io, ce l'ho nera, perché quella bianca l'ho gentilmente regalata a mio cognato, che è super juventino, quindi gli ho fatto questo bel regalo. Sono le 15:19, direi che possiamo andare con il notiziario sportivo e poi ritorniamo qui tra pochissimo.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Terzo tempo.
Le 15:23, terzo tempo, abbiamo cominciato alla grande proponendo un altro indizio per quanto riguarda il Mister X. Ci state scrivendo in tantissimi, dopo leggeremo un po' di risposte. Ora però è tempo di andare, caro Marco Spadavecchia, alla Continasta, dove bello come il sole che splende sulla sua testolina c'è Giovanni Albanese. Ciao!
Ciao, buon pomeriggio. Ciao,
sono molto allegra.
Ciao,
sono molto allegra oggi, quindi potrei essere presa dalla stupideira molto spesso in queste due ore.
Ah, no, dai. La stupideira non è male.
Non la conoscevi, la stupideira? No. Vabbè, è un termine effettivamente anglosassone. Giovanni, cosa ci fai lì? Racconta, come mai sei lì?
Ma qui da lunedì sono ripartiti anche gli allenamenti collettivi. È chiaro che i giocatori che si sono aggregati la scorsa settimana stanno ancora, nello specifico, lavorando di più sulla parte atletica al fine di raggiungere i compagni nella condizione migliore. Da domani però sarà scandito il programma di lavoro ben definito, quando si conoscerà la data della ripresa della Serie A. La prossima partita che dovranno affrontare i bianconeri di Maurizio Sarri sarà quella contro il Bologna al Dall'Ara. La formazione di Mihajlovic è tra le più spigolose del nostro campionato di Serie A. È chiaro che sarà una ripresa strana, perché dopo oltre due mesi di stop sarà come un inizio di stagione, però i punti cominciano a pesare sempre di più. Siamo ormai nell'ultima fetta di campionato, e dunque dalla trasferta di Bologna in poi saranno sempre punti fondamentali per la corsa a scudetto. È un po' atipico fare un discorso del genere, proprio perché arriviamo da una lunghissima pausa, questo forse è l'aspetto più importante di questo momento storico per il calcio italiano e non solo. La Juve, che punta a vincere tutto, chiaramente deve ritrovare la massima concentrazione proprio in questi giorni, proprio in queste settimane, al fine di non poter sbagliare nulla già dalla ripresa.
Marco?
Io vorrei chiederti, Gio, come stia Cristiano Ronaldo al netto della versione, della capigliatura versione Johnny Depp.
Mi ha imitato però, è perché hai capelli come i miei in questo momento.
Ma guarda, la sensazione è che Ronaldo stia benissimo, come buona parte del gruppo. C'era qualche dubbio, per esempio, sulle condizioni di Higuain, che però è rientrato dall'Argentina in perfetto peso forma. Questo è stato un altro segnale forte da parte del calciatore e al club e a quello che è il suo stesso percorso, perché poi abbiamo raccontato già in questi giorni come Gonzalo Higuain voglia dimostrare di essere ancora all'altezza di poter indossare con grande onore la maglia bianconera, certo, della Juve. Credo questo sia un aspetto importante ed un elemento che nelle restanti gare di questa stagione stranissima, perché no, potrà tornare tantissimo utile. Forse non è il calciatore che parte idealmente titolare, ma giocando ogni tre giorni di spazio ce ne sarà davvero per tutti, al di là di cominciare dall'inizio o di entrare in una gara in corsa. Ritengo che comunque ci sarà davvero modo per mettersi in vetrina.
Giovanni, invece ho letto, sentito che comunque la preparazione di Ronaldo continua ad essere singola, nel senso lui continua ad allenarsi singolarmente, ma questo viene spiegato facilmente da una sua decisione, insomma comunque lui sta seguendo un percorso di, non di riabilitazione, però comunque sta cercando di tornare al top della forma in maniera individuale in questo momento, o sbaglio?
Giulia, il gruppetto di giocatori che si è aggregato qui alla Continassa la scorsa settimana, partendo da Cristiano Ronaldo che, come ricorderete, arrivò lunedì,
sì,
sta chiaramente seguendo un programma leggermente diverso da chi qui alla Continassa è già rientrato lo scorso 4 maggio con gli allenamenti individuali che si portarono avanti per 2 settimane. Quindi è chiaro che in questo momento c'è chi è più indietro nella preparazione e deve fare più lavoro specifico di natura atletica. L'obiettivo è quello di allineare tutti il prima possibile, proprio per puntare ad un ritorno in campo contro il Bologna nella piena condizione gara.
Grazie Giovanni.
Grazie a
voi.
Ti
lasciamo libero.
Buon pomeriggio, Gio, buon lavoro.
Grazie.
Grazie a Giovanni Albanese che attraverso Skype appunto ci ha raccontato come continua la preparazione della Juventus in questa ripresa molto 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 particolare. Diciamo che la squadra si starà anche, Marco, secondo te, un po' abituando a giocare con temperature abbastanza elevate, come in teoria dovrebbe essere poi nel corso dei prossimi mesi, dovesse appunto, come tutti speriamo, riprendere il campionato intorno alla metà di giugno.
Beh, spesso si sceglie il tardo pomeriggio proprio per permettere di avere delle temperature più miti rispetto a quelle diurne. Sì, sarà un po' come una preparazione estiva, qualcosa del genere, con un lavoro dal punto di vista atletico molto più probante anche per quanto riguarda la prospettiva di giocare 3 partite a settimana dopo un lungo stop durante un periodo estivo, vivendo 12 turni di campionato ravvicinati. Quindi sarà tutto da scoprire, insomma, per quanto riguarda la parte atletica, la parte emotiva che andrà a condizionare comunque una ripresa straordinaria sotto tutti i punti di vista. Speriamo
anche giornalistici,
che si
credo sarà, sì, molto particolare comunque dover
vedremo
raccontare.
Se ci sarà spazio anche per noi, perché visti i numeri del protocollo, insomma, ristrette le possibilità di accedere rispetto al normale agli spalti. Vedremo, staremo a vedere anche attraverso la giornata di domani, che sarà davvero decisiva per quanto riguarda la ripresa del nostro campionato.
Abbiamo il prossimo ospite a cui ovviamente porgiamo i nostri più sentiti saluti e ringraziamenti anche per essere qui su Radio Bianconera. Infatti diamo il benvenuto adesso ad un giocatore che ha da poco deciso di dire addio al pallone, prendendo forse la decisione più difficile per chi al calcio ha dedicato una vita intera, una decisione però molto consapevole, senza pressioni, in autonomia, come forse vorrebbero tutti i giocatori che capitasse ad un certo punto. Stiamo parlando di Alessandro Matri. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio tutti, Alessandro.
Ho fatto, ho fatto una bella introduzione.
Sì, giusta.
Senti, intanto grazie appunto per essere qui su Radio Bianconera. Ti chiedo subito, come sei arrivato a questa decisione? Spero di non essere troppo banale, nel senso, ti chiedo se è stata una decisione presa di pancia o se effettivamente ci hai pensato mesi e mesi e quindi ti si è arrovellata la pancia nel dover decidere.
No, è stata, guarda, dovuto appunto da, da una somma di cose, nel senso che ero partito con delle motivazioni alte, perché quando uno ha 35 anni decide di cambiare squadra avendo un altro, cioè avendo un altro anno di contratto dove a Sassuolo, era perché avevo voglia di mettermi in gioco. E ho vissuto delle situazioni che non mi sono andate bene a Brescia, e poi ho notato che non giocando un ragazzo di 36 anni comunque fa sempre più fatica a entrare in condizione. E una volta avendo fatto la rescissione a gennaio non ho trovato la situazione che potesse piacermi, allora lì ho deciso di prendere questa scelta, perché comunque un po' le motivazioni erano venute a mancare, e in più, come ho detto, è una scelta che comunque ci ho pensato, non tantissimo, ma ci ho pensato, e diciamo nel pieno della mia coscienza,
della tua facoltà mentale
della mia facoltà mentale, quindi, e quindi sarà che adesso si è abbinato anche il momento Covid, così, quindi per il momento ripensamenti non ne ho avuti, però diciamo che sono soddisfatto e convinto della mia scelta.
Marco,
buon pomeriggio. Alessandro, Marco Spadavecchia, innanzitutto sottolineo che per il momento non hai ripensamenti, magari una porta socchiusa la lasci evidentemente al tuo ritorno.
Ma no, lo dico perché no. Sai, sono tutti fermi, quindi
okay, esatto,
in questo momento. No, la scelta penso sia decisiva, anche perché non allenandomi anche da 2 mesi non è neanche facile, quindi non è...
Vabbè, un po' come tutti, dai.
Sì, però loro adesso iniziano a allenarsi, okay. I mesi aumentano, io non potrei trovare neanche squadra, quindi... La scelta.
Senti,
è...
Alessandro, tu hai detto che hai realizzato tutti i tuoi sogni smettendo di giocare. Ti chiedo se tra i sogni del futuro c'è anche quello magari di allenare. Ecco, qual è il sogno, il nuovo sogno di Alessandro Matri?
Ma per il momento non, no, quello dell'allenatore non è proprio uno dei miei obiettivi. Però io sono convinto che certe cose si prenderanno strada facendo, nel senso che vorrei comunque fare dei corsi. Anche il corso d'allenatore vorrei farlo, solo anche per aggiornamento personale, poi dopo solo strada facendo capirò se sarà la mia strada, ma non credo. Sicuramente mi piacerebbe rimanere nel mondo del calcio, però è un mondo totalmente diverso, non vuol dire che uno che ha giocato a pallone sappia starci, e quindi sono appunto pronto per intraprendere strade nuove e imparare cose nuove.
Senti, non so se l'hai letto, comunque sicuramente ne avrai sentito parlare, di questo libro che ha pubblicato, comunque appunto ha messo in commercio poco fa Giorgio Chiellini, parla anche di giocatori con cui tu hai avuto dei rapporti non soltanto calcistici ma anche, immagino, personali. Ti aspettavi che utilizzasse parole così dure proprio verso persone con cui ha giocato, lui che al di là di tutto in tanti hanno sempre definito come un cattivo sul campo, ma un più che buono poi all'esterno, visto poi nel privato, nel personale? Ecco, ti ha un po' sorpreso?
Ma sì, da una parte sì, conoscendo appunto Giorgio, però capisco anche che quando si scrive un libro non si può
essere banali,
deve scrivere, bisogna dare anche delle notizie nuove. E quindi ci sta, però credo si sia chiarito, ho letto che si è chiarito con tutti, ma e quindi va bene così, non voglio anche neanche entrarci solamente di tutti.
Vuoi dare qualche aggiornamento sulle serate di Vidal, qualche dettaglio, oppure ci
atteniamo? Io non parlo di cose di spogliatoio e non è...
No, appunto, è una cosa molto particolare quella che un calciatore decida in attività, tra l'altro, anche perché magari solitamente ti dedichi ai ricordi in questo caso, quando poi hai smesso, giocando ancora, appunto è un po' particolare soltanto che lui abbia scelto questo momento per fare determinate dichiarazioni, che poi ovviamente si sarà chiarito, perché per carità, ci mancherebbe, però appunto è sicuramente un argomento di discussione non soltanto per noi, ma anche per voi, immagino, che vivete quel mondo.
Sì, è tutto un po' appunto particolare, però io sono sempre stato schivo e ho voluto tenere le cose anche per me, anche con i miei amici, quando mi chiedono cerco di non dire mai niente, quindi io ne rimango sempre fuori, adesso non faccio più parte di uno spogliatoio, quindi mi sento anche più tranquillo.
Sì, infatti ora puoi parlare, non tanto non dice niente nessuno, vai. Tanto siamo solo
e
noi.
E all'interno degli spogliatoi si creano grandi sodalizi, Alessandro. Il tuo, con possiamo dire il tuo mentore, Alessandro, considerando il lavoro di Massimiliano Allegri, Cagliari, Juventus, Milan, ti ha voluto fortemente. Io ricordo pure un siparietto straordinario dopo un Milan-Juventus particolare, con quei gol, con quelle polemiche, con un gol tuo, tra l'altro un altro gol annullato, oltre a quello di Muntari, che ricordiamo bene. È stato l'allenatore più importante per quanto riguarda la tua carriera, Alessandro?
Ma sì, sì, io non l'ho mai nascosto, io col mister ho un ottimo rapporto, l'ho sempre avuto sin dai tempi del Cagliari, ci siamo sempre tenuti in contatto e lui ha sempre dimostrato la stima nei miei confronti, io la sua. È un allenatore che mi ha cresciuto, mi ha portato con sé sia nei momenti buoni che nei momenti di difficoltà miei, quindi sono solo riconoscente al mister, e che oltre ad essere un grande allenatore, secondo me, cioè, che ci ha unito è proprio un rapporto umano, e quindi quando c'è stima umana è la cosa principale.
Senti, invece hai qualche rimpianto sulla coppia Balotelli-Matri che poteva formarsi e affiatarsi quest'anno a Brescia, visto che avete avuto fortuna a Lumezzane voi due, vero? Un bel po' di anni fa, però.
Mario aveva 15 anni. Però, ma no, un po' di rimpianto c'è, perché come ho detto prima, io sono arrivato con tante motivazioni. Il rimpianto c'è quello di non aver avuto tante possibilità di giocare, quindi un po' rimane sempre quel rimpianto, però uno si deve fare anche un esame di coscienza e farsi andare bene le cose, anche perché non posso stare qua 36 anni a farmi le guerre in testa da solo.
Ho visto anche una bella conversazione Instagram tra voi due.
Ma sì, con Mario si ride, perché è comunque un bravissimo ragazzo, e molte volte i giornali e altre testate, diciamo, ne pompano di più di quello che è veramente.
Corretto. Marco,
sei un giocatore straordinario in termini di realizzazioni, soprattutto dalla panchina, abbiamo scoperto con dei numeri incredibili. Ti chiedo, hai giocato con grandissimi attaccanti nel corso della tua carriera, Del Piero, Vucinic, Quagliarella, Balotelli, lo hai anche ricordato tu. Qual è il partner migliore dal punto di vista proprio della sintonia, per quanto ti riguarda? Qual è stato?
Ma devo dire che con Quagliarella e con Mirko mi sono trovato bene, perché anzi, molto okay. Bene. Mirko secondo me è uno di quei giocatori che potrebbe avere rimpianti, nel senso, per le qualità che aveva poteva veramente diventare uno degli attaccanti più forti in circolazione, e Quaglia sta dimostrando tuttora di essere uno dei migliori centravanti italiani, quindi credo che loro due siano gli attaccanti con cui ho avuto più, diciamo, più compatibilità e
più
poi per me giocare con più feeling, sì, poi giocare con Carlo, si è giocato solo 6 mesi, ma troppo facile dire Tevez e Del Piero, però sono comunque altri giocatori che per me sono stato un onore giocarci insieme.
Senti, domani si saprà finalmente se questo campionato sa da fa, diciamo così, e forse ti sei levato un bel peso, quello di non sapere ancora poi che cosa fare di questi mesi, di dover passare anche i mesi a giocare sotto il sole cocente, direi. Però immagini che dovesse appunto tutto riprendere, alla fine la sfida scudetto sarà tra la Juventus e la Lazio, o vedi magari in corsa qualche altra squadra che potrà così in questi mesi ritrovare un po' di fortuna e fiducia?
Ma credo che le sorti del campionato cambieranno tanto con questa sosta, secondo me, perché probabilmente verrà a mancare un po' di più il fattore fisico e aumenterà, sarà, diciamo, la tecnica a essere dominante, e anche avere una doppia rosa credo aiuti in questo periodo, quindi vedo la Juve favorita perché per qualità della rosa è superiore a tutte. E devo dire che la Lazio quest'anno stava facendo una grande annata e credo che non molleranno, e poi mister Conte lo conosciamo tutti, quindi non credo che mollerà facilmente la presa. Quindi queste tre saranno le squadre sicuramente più accreditate.
Anche se vedremo se anche il calcio italiano sarà come quello tedesco, che sembra molto restio anche a giocare come un tempo ricordavamo il calcio vero e proprio, perché sembra che tutti abbiano un po' paura nel toccarsi.
Diciamo che l'intensità è venuta un po' a mancare nelle prime partite della Bundesliga, e quindi è quello che temerò anche in Italia. E in più mancherà gli spettatori, che sono la spinta in più, quindi per quello dico che forse la qualità della squadra verrà fuori più che l'intensità e le qualità atletiche.
Alessandro, per quello che abbiamo visto, cosa ne pensi fino ad ora del lavoro di Maurizio Sarri alla Juventus?
Ma penso che, come quando ci sono degli inizi, ci vuole sempre del tempo, e per il momento forse non si è visto quello che ci si aspettava, quel grande cambiamento che si aspettava, però credo sempre che ci voglia del tempo, e non è mai facile entrare in una squadra nuova, non è mai facile imporre il proprio gioco con comunque dei campioni affermati che hanno determinate caratteristiche, e quindi credo che come sempre ci voglia della pazienza e del tempo a disposizione per appunto mettere in testa il proprio gioco e le proprie idee.
Che ricordo hai, ultima domanda, poi ti salutiamo e ti ringraziamo, che ricordo hai invece di quel fantastico, comunque, primo scudetto di questa epoca che vede la Juventus primeggiare in ogni anno praticamente in campionato, quello scudetto appunto guadagnato a Trieste contro proprio il tuo Cagliari, tra l'altro?
Beh sì, ricordo indelebile, dai, comunque era un'annata inaspettata, nessuno si aspettava di vincere il campionato, soprattutto da imbattuti, contro appunto c'era un Milan che era formato da campioni di, comunque rispetto a noi era un'altra squadra, c'era Ibrahimovic, Thiago Silva, quindi da parte nostra c'era grande convinzione di fare un bel campionato ma non di vincerlo, quindi per tutti è stato inaspettato e bellissimo, e i ricordi riaffiorano sempre di più in questi momenti, poi quando smetti riaffiorano sempre di più i ricordi.
Ma ricordi più felicemente quello scudetto o il gol in Coppa Italia contro la Lazio?
Devo dire che il gol
se la battono, eh?
È bello, perché dai, sei protagonista.
Quella Coppa Italia l'hai vinta tu, quella è Coppa
Mar. No,
è Coppa Alessandro Marti quella.
Io con l'aiuto
anche in semifinale l'hai ribaltata da solo.
È già, è vero, contro la Fiorentina.
Sì, lì sono state due belle partite che ricordo con molto piacere, e devo dire che quella vittoria forse la senti più tua, perché appunto fai gol e riesci ad essere appunto protagonista della partita che è determinata, cioè ti porta a vincere una coppa.
E grazie, quindi grazie ad Alessandro Matri, complimenti per quello che hai fatto e per quello che farai, anche se ti dedicherai in questi mesi magari soltanto a fare il papà, ma sicuramente farai bene. Guarda che è il lavoro più duro di tutti, non ti preoccupare.
Lo so.
Grazie.
Va bene, grazie.
Ciao.
Grazie.
C'era arrivato però un messaggio, e vabbè, ho visto adesso, da Peppe, che chiedeva di salutare Mitra Matri, dice: credo di essere il suo primo fan da sempre. Vabbè, come se l'avessimo salutato, vero Marco? Dai, vabbè. Cioè, va bene così.
Giocatore straordinario sotto porta, una grandissima classe, sempre prolifico, quasi sempre in doppia cifra. Giocatore che a me è piaciuto davvero moltissimo. In quei periodi lì ha fatto la differenza.
Anche a me non è mai dispiaciuto, devo dire la verità. Anche a me non è mai dispiaciuto.
A te peraltro hai ragione.
È tempo del meteo, a tra poco.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Terzo tempo.
Le 15:46, terzo tempo. Ma io la distanza di un metro devo tenerla dal microfono? No, si può, si deve, non lo so, vabbè. Marco, tu la tieni la distanza di un metro dal microfono?
No, ma dal microfono no, dai. Okay.
Ma vale tutto.
Strettissimo contatto.
Ne inventiamo sempre una. Ben ritrovati, questo è il terzo tempo. Abbiamo appena sentito una bella intervista che abbiamo realizzato con Alessandro Matri. Abbiamo cercato di essere anche meno banali possibili, visto che comunque quando un giocatore dice addio in un periodo soprattutto anche di assenza di calcio, immagino possa essere intervistato un po' ovunque, quindi speriamo di non averlo annoiato troppo con le solite domande, ma non credo.
No,
dai,
non è stato facilissimo, non si è concesso proprio a tutti, ecco, diciamo così,
no, ci siamo
dietro da un po' di tempo, e quindi lo ringraziamo doppiamente.
Diamoci
per questa bella esclusiva. Complimenti a
Giulia Borletto per complimenti a tutti, complimenti a tutti, belli e brutti. Leggiamo qualche messaggio prima del nostro prossimo ospite, perché ci stanno inondando di messaggi per ovviamente questo Mister X. Ragazzi, questa Polo di Radio Bianconera credo che sia più ambita di una cena fuori con Maurizio Sarri. Dunque, per Alessandro il Mister X è Torricelli. Marco?
No, risposta sbagliata.
Poi per Donato da Sassuolo, di cui mi aspetto un vocale perché sennò mi offendo, visto che è la prima volta che sono qui in studio.
Torna la Borletto.
Mister X e Ciro Ferrara. Ciro Ferrara.
No, non è lui.
Tu devi dire sì o no, io leggo, facciamo così. No, questo invece Max e Marco da Pesaro. Buon pomeriggio a Giulia, Marco e a tutta la redazione di Radio Bianconera. Per quanto riguarda la Top Skills di oggi, questo è il voto Top Skills. Il voto di mio padre va ad Andrea Mozart Pirlo, mentre il mio va a favore di Pavel Furia Ceca. Ovviamente c'è anche il nostro
sondaggio.
Sono
straordinari questi messaggi, padre e figlio, spesso in disaccordo, ma bello così.
Beh, ho capito, ma non bisogna mai essere d'accordo col proprio genitore.
Così a prescindere.
Ma sarà così forever.
Aprioristicamente.
Lo so già. Poi per Non si firma e Giancarlo Marocchi.
Non è lui.
Per Pierre e Gianluca Pessotto.
Nemmeno.
La voce camuffata sembra del Neri.
No, direi che comunque... quella di Denneri è già camuffata da sola, no, scherziamo.
No,
c'è
cioè
una bellissima imitazione che ogni tanto David Pratelli ci fa del mister, che aveva proprio questa
delle
caratteristica.
Supercazzole
ovviamente
del mister,
noi
ecco.
Scherziamo, ma insomma ne hanno fatte di imitazioni. Non è lui comunque,
non
la voce
penso
camuffata
si
non è di mister Denneri.
Il giocatore secondo me è Sergio Porrini, sul sondaggio scelgo Pirro, invece questo è Massimiliano da Liverpool.
Porrini, bene per il sondaggio Pirlo.
Ivano, niente, Giancarlo Marocchi, tanti lo stanno scrivendo Marocchi, comunque. Peppe da Benevento.
Ci scrivono che era una battuta del Neri, io l'ho presa sul serio, pensa un po'.
Vabbè, ho capito.
Ci scrivono anche Ravanelli, no, non è lui.
No, poi per Peppe da Benevento, lui si lamenta e dice che è troppo complicato. E se non è troppo semplice. Poi Simone dice e Ravanelli, hai già detto di no. Per Matteo, dai lei, devi pensarci un po' di più. E Pietro Vierkovud, no. Non è neanche Vierkovud.
Non è lui.
Abbiamo un
vocale.
Ricordiamo
gli indizi di oggi?
Aspetta, ascoltiamo prima il vocale e poi li ricordiamo.
Buonasera Radio Bianconera, sono Luca D'Enna.
Ciao Luca.
Ecco. Il personaggio misterioso, Mister X, potrebbe essere Antonio Conte.
Non è lui.
Non
ritenta,
è Antonio Conte.
Sarai più fortunato.
Decisamente. Sì, poi rispondono di nuovo Ravanelli, forse l'hai già detto anche tu, continuano ad arrivarci un sacco di messaggi.
Non è Penna Bianca.
Mister X e Ravanelli, no. Mister X e Del
Neri. È stato compagno di squadra di Roberto Baggio e Gianluca Vialli e fra i suoi allenatori spiccano Marcello Lippi e Dino Zoff.
Antonio da Innsbruck dice che è Massimo Carrera.
Non è lui.
Non è lui. Ragazzi, dovete...
Però non voglio fare il mister no. Di qualche no anche tu, dai, Giulio. Palleggiamoci.
Però ricorda allora gli indizi, vai. Dì tu.
Li ricordo ancora una volta. Vai. È stato compagno di squadra di Roberto Baggio e Gianluca Vialli e fra i suoi allenatori spiccano Marcello Lippi e Dino Zoff.
Questi quindi sono i pochi indizi. Ricordiamo
ci sta pensando anche Fabrizio Ponciroli, che vedo in bassa frequenza. Diciamo
eccolo,
così.
Il nostro prossimo ospite. Buon pomeriggio, ciao Fabrizio.
Ciao ragazzi, bentrovati. Bentrovati davvero.
Tu hai capito chi potrebbe essere?
Forse sì.
Dillo,
però
lo dici.
Sono talmente in un periodo in cui mentalmente sono disturbato che potrei sbagliare tranquillamente.
Ma guarda che non succede niente.
Ma tanto tu la Polo ce l'hai di diritto, quindi non hai bisogno di
anzi, se indovini non te la mandiamo.
Sono in attesa del calcio, ragazzi. Sono in attesa del calcio giocato.
Non solo tu, non solo tu. Vedremo domani che cosa diranno. Secondo te è più un sì o un no?
Ma io mi auguro per veramente con tutto il cuore che alla fine sia un sì, perché c'è bisogno di qualcosa di importante, c'è bisogno di un segno, non solo per, come si dice da più parti, avere questo aiuto economico all'azienda calcio, ma anche un po' per la popolazione. Cioè, io penso che possa davvero essere importante rivedere un po' di calcio. Certo, non è il calcio al quale eravamo abituati, ma anche la vita non è più la stessa.
No.
E quindi sempre meglio un calcio diverso che un campo verde vuoto.
Condivido. Marco?
Un campo verde pieno ce lo aspettiamo, ce lo auguriamo. Spalti evidentemente vuoti. Ci sarà questo tipo di problema? Cioè, si azzererà secondo te il fattore campo con questa ripresa?
Ma sai, credo proprio di sì, perché stiamo imparando a comprendere ancora di più che il pubblico è un fattore decisivo nel calcio moderno. Sembra assurdo, parliamo molto di tattica, di giocatori, di importanza, di moduli, però alla fine quel dodicesimo giocatore fa la differenza. Io sono sempre stato un sostenitore dell'importanza del pubblico, tant'è che mi sono sempre battuto anche contro l'aumento dei prezzi, proprio a dimostrare quanto è bello vedere un campo pieno. Le poche volte che sono stato a vedere una partita di calcio inglese sono rimasto affascinato dall'atmosfera. Stessa cosa quando sono stato in Spagna e in molte partite del nostro calcio. Quindi per me il pubblico è vita, è veramente vita. E mi auguro che, anche se contingentato, prima o poi si possa rivedere qualche anima all'interno degli stadi, ecco.
Questa nuova formula che potrebbe essere decisa, scelta per la Champions League, invece ti convince? Credi che sia la soluzione più adatta, ovvero giocare appunto le semifinali a Istanbul, poi la finale ovviamente lì, che era già programmata? Ecco, questa scelta di evitare il più possibile trasferte europee alla fine.
Beh, onestamente ci sta, credo che sia la soluzione meno rischiosa. È anche abbastanza normale che si cerchi di ridurre al minimo i rischi. È chiaro che è tutto diverso, è chiaro che siamo in emergenza e quindi vanno calcolate veramente tutte le opzioni a disposizione. L'importante, cari miei, è che si arrivi alla fine, in un modo o nell'altro, ma si arrivi ad una fine. Poi, fra 15 anni, quando voi diventerete maggiorenni, io invece sarò nonno, potremmo dire:
magari.
Ragazzi, c'eravamo anche noi quella volta in cui la Champions League si è giocata un po' zoppicando, ecco.
E non solo la Champions League, purtroppo. Tra l'altro, parlando di Champions League, leggevo prima delle dichiarazioni rilasciate dal preparatore atletico del Lione, Paolo Rongoni, che ha detto tra l'altro una cosa molto, molto particolare. Loro sono in lotta in questo momento col governo francese, perché comunque se anche la Serie A dovesse ripartire, loro si ritengono svantaggiati in questo caso, perché dovranno ancora giocare il ritorno con la Juventus. E mi ha fatto sorridere una sua dichiarazione, ovvero: spero che la Juventus perda lo scudetto, ci sia un maremoto nella squadra prima della sfida contro il Lione, solo così potremmo batterli. Un po' catastrofico, però dimostra
sportivo,
paura.
Certamente.
Molto sportivo,
grande
sì.
Grande sportività, sì.
Però
diciamo che è un
paura.
Presidente che conosciamo molto bene, quindi è abituato a uscite un po' sfarzose.
Ma questo è il preparatore atletico, non il presidente, non Eola, è il preparatore atletico.
Ah. Sì, però lavora per il presidente,
sì,
quindi credo che sia stato, diciamo così, indirizzato. No, guarda, in generale è un po' un mettere le mani avanti da parte dell'intero staff del Lione. Io sono molto preoccupato, perché su singola partita credo che possa veramente succedere di tutto, anche se sei fermo 3 mesi. È vero che a lungo andare il Lione, come il Paris Saint-Germain, se mai dovessero andare avanti, sarebbero svantaggiati, perché tu non puoi pensare che i giocatori ritrovino magicamente la forma dopo 3 mesi di pausa in maniera continuativa. Secondo me un grande effort, cioè uno sforzo, ce la possono fare in singola partita. Se poi diventano 2, 3, 4, 5, è chiaro che lo svantaggio è enorme. Su questo bisogna essere sinceri.
Marco,
cosa ti aspetti dalla Juventus rientrante? Ci auguriamo che possa farlo, ecco, dal punto di vista anche delle scelte di Maurizio Sarri. Contro l'Inter molto bene alcuni giocatori, Paolo Dybala ovviamente, ma non solo, anche Ramsey in grande crescita. Ti aspetti qualche cosa di diverso rispetto alle ultime partite giocate, anche considerando magari un cambio di modulo?
Beh, sicuramente mi aspetto tante situazioni diverse. Sono anche molto curioso di vedere alcuni giocatori che, dal mio punto di vista, mentalmente non saranno gli stessi certo. di quello che erano prima del Covid-19. Penso a Dybala, ragazzi, ha fatto 50 giorni col sì. virus, quindi non sappiamo come sta realmente fisicamente e mentalmente. Penso a Higuain, che ha avuto veramente problemi familiari importanti. Penso a Pjanic, che un giorno sì e un giorno no sente il suo nome accostato al Barcellona. Quindi, al di là delle questioni proprio legate al modulo e alla freschezza tecnica dei giocatori, sono abbastanza preoccupato a livello singolo. Cioè, ad esempio, questi tre giocatori non ho idea, ma davvero non ho idea in che condizioni mentali si presenteranno in campo. Quindi credo che Sarri avrà molte difficoltà, soprattutto a livello gestionale della mente dei giocatori della Juventus, perché deve fare attenzione a qualsiasi dettaglio. Magari per noi è in perfetta forma fisica, ma poi mentalmente ha la testa da tutt'altra parte, e sarebbe comprensibile, attenzione, nessuno giudica nessuno. Quindi credo che sarà una Juventus diversa dal punto di vista mentale, sceglierà i giocatori che gli danno più sicurezza, garanzie, da sì. quel punto di vista, più che dal punto di vista fisico.
In difesa avrà un sacco avrà abbondanza Maurizio Sarri alla ripresa, contando che appunto si sta riallenando anche Demiral, potrebbe rientrare anche lui tra i possibili titolari, quindi quella è sicuramente una buona notizia, ma dall'altra parte comunque mette in difficoltà Sarri, che già lo è stato a inizio stagione e anche per questo abbastanza criticato, quindi è un pensiero in più.
Sì, è vero, è un pensiero bello, in più, però dai. Credo che sarà molto chiaro, nel senso spiegherà all'intera rosa che ci sono talmente tante partite, ce lo auguriamo, che ci sarà veramente spazio per tutti, anzi credo che ognuno verrà messo in grande difficoltà, perché dovrà sostenere un ritmo al quale non è abituato, soprattutto alla Juventus, in cui c'è molta disponibilità. Vedete, una cosa che in pochi sottolineano: ah, però la Juve è favoritissima perché ha una rosa ampia, ha 57.000 giocatori. Vero da un lato, ma non è proprio vero, perché le piccole, ad esempio, giocano sempre gli stessi 11, quindi sono anche,
da una parte,
diciamo
meglio.
Così, più abituati. Esatto, mentre la Juventus non è che ci sia sempre questa mancanza di ricambio, anzi cerca Sarri di ruotare il più possibile gli uomini. Quindi ripeto, mi aspetto una Juventus completamente diversa e spero che mentalmente ci siano tanti giocatori pronti, perché io sono preoccupato da quel punto di vista, perché avranno una responsabilità pesante, perché sanno di essere i favoriti e ancor di più dovranno pensare alla gara con Lione, nella quale tutti sono sicuri che vince 7-0 perché gli altri non si allenano. Quindi non una
così come all'andata, tra l'altro erano tutti convinti che la Juventus, avendo beccato il Lione, vincesse facile, invece
esatto.
Quindi ottimo. Esatto. Marco, vai, ultima
grandi responsabilità
ultima
per te, per
sai quanto mi piace
questo,
dirtelo
questo giochino
ultima
che, com'è?
Mi piace tantissimo dirti ultima
è bello, sì ultima è bello, sai. Chi lo diceva in zona mista. Andiamo avanti, dicevo, ogni tanto da queste parti noi ci divertiamo, no? Quindi ti facciamo da direttore di calcio 2000 a diventare per un attimo direttore sportivo della Juventus. Devi prendere tre giocatori e devi cederne tre, cioè ne entra uno e ne esce l'altro, uno per reparto, puoi sbizzarrirti.
Però bello impegnativo, certo che prenderei questo lavoro al volo perché mi divertirei come un pazzo, quindi sicuramente.
Però non saresti pagato,
Allora, personalmente andrei con questi tre. Saluterei Higuain, anche se mi piangerebbe il cuore, però sono convinto che se una squadra mi dà delle garanzie economiche provo a piazzarlo, e faccio di tutto, ma proprio di tutto, per portarmi a casa Haaland, anche se mi dovesse costarmi un rene.
È un grande rimpianto Haaland, sta facendo benissimo.
Sì,
forse
poi,
non avrebbe avuto questo spazio che ha adesso in Germania, la Bundesliga con Borussia, però insomma.
Sì, però ragazzi, è un 2000, ha segnato 13 gol in 14 partite, pazzesco. È una macchina da guerra.
Verrebbe?
Secondo
verrebbe?
Me, come?
Verrebbe?
Beh, sai, verrebbe, tutti hanno un prezzo, quindi insomma, quando hai una certa età è chiaro che dopo aver cambiato squadra vorresti rimanere lì per anni, però obiettivamente credo che in questo calcio tutti abbiano un prezzo, quindi sono convinto che con il modo giusto puoi convincere anche Haaland. Mentre prenderei Arthur a centrocampo, perché è un giocatore che mi è sempre piaciuto, ma non credo arriverà, però è un giocatore che mi piace veramente tanto, tanto tanto. Soprattutto perché in Spagna non credo sia il campionato giusto per farlo completare come giocatore. E darei via Pjanic perché è una naturale sostituzione.
A malincuore o...
Sì, sì, a malincuore. A malincuore, guarda, ma te lo dico anche perché. Perché in tre mesi Pjanic è passato dall'essere una colonna della Juve a un giocatore bidone. Non è così. Pjanic è un fuoriclasse che però, se c'è l'alternativa giusta, può essere messo sul mercato, tutto qua. E poi per quanto riguarda il terzo, Bernardeschi, perché l'ho aspettato tanto, però il ragazzo alterna partite in cui dico, eccolo, è il vero giocatore che ho sognato da tanto tempo, ad altre che vorrei scendere in campo e fargli del male. Quindi probabilmente Bernardeschi. E chi prendere al suo posto? Sancho, che è un altro che mi fa impazzire. Quindi praticamente come direttore sportivo sarei negato perché farei spendere tipo 300 milioni di euro.
è l'annata giusta, tra l'altro.
Però
per
faresti sognare i tifosi.
Ah beh, ti ho detto che mi avverebbero, per quello che lo farei, mi avverebbero la follia. Però praticamente la Juventus in due anni fallirebbe.
Sì, infatti, chiude baracca e burattini. Grazie Fabrizio Ponceroli, direttore di Calcio 2000.
A voi, grazie, Fabrizio, ciao ragazzi. Saluto.
Le 16.04, andiamo in ansa, notiziario sportivo.
Terzo tempo.
Le 16.09, terzo tempo, insieme abbiamo già passato una bella oretta e passeremo insieme ancora questa seconda ora. Io sono tornata in studio e invece ho chiuso in casa Marco Spadavecchia, che è lì via Skype.
Segregato, no. Vabbè, dai, ci alterniamo.
No, dai, è giusto alternarsi, non l'ho fatto perché ovviamente impossibilità inderogabili e impossibili da superare in questi tre mesi, ora è giusto farlo, quindi torno assolutamente
piano, piano,
abile e arruolabile. Dai, me la sto cavando bene nonostante siano tre mesi di assenza.
Ottimamente.
Su, dai. Allora, dunque, prima, in attesa di collegarci col nostro prossimo ospite, ce l'abbiamo già, niente, volevo leggere qualche messaggio ma li leggiamo dopo. C'è da dire che questa cosa del Mister X piace. E come? Chissà se Claudio Onofri capisce subito chi è il nostro calciatore misterioso. Buon pomeriggio!
Buon pomeriggio a tutti voi, ma onestamente non è semplicissimo.
Non è semplice?
In questo momento. È in questo mercato piuttosto ritardato, ovviamente si stanno muovendo le squadre all'oscuro, però insomma non ci sono delle situazioni delineate bene, ma non lo so, Aouar del Lione? No, non è lui.
Sì, il Mister X di mercato,
questo è il Mister X di mercato.
L'uomo in cima alla lista di parati, si parla di lui, ma Icardi è meglio, peggio, Milik, Onofri, forse per lei, adesso quale profilo
andrebbe? Aouar è un giocatore diverso, è un trequartista, è una mezzala che potrebbe giocare per esempio, che ne so, con Jorginho, se va via Pjanic e Betancourt. Gli altri sono attaccanti,
certo.
Sì, parliamo di Milik. E l'altro è, mi avete detto?
Icardi.
Che dire? Non è semplice, perché ho sempre avuto un'ammirazione che si è un po' smorzata per Milik, ovviamente in quel di Napoli, che non è che abbia fatto, a parte il discorso di qualche infortunio che lo ha un po' danneggiato, però insomma non è stato quello che mi aspettavo veramente. Lo stesso però dicasi in tutta sincerità per Icardi, perché nel momento in cui è venuto dal Barcellona alla Sampdoria e poi dopo all'Inter, insomma l'avevo visto qui a Genova in diretta, diciamo così, diverse volte, e non mi pareva sinceramente che potesse arrivare ai livelli in cui invece poi dopo si è prestato a rimanere, insomma. Ma sono comunque giocatori diversi, chiaramente. Icardi palla a terra, attacca la profondità, buona tecnica, e l'altro è anche una potenza da un punto di vista, come dire, fisico, in area di rigore, colpisce la palla di testa, insomma sono due prospetti, diciamo, molto molto interessanti, ma come spesso si dice, quando è Paratici che si muove e la Juventus dietro, ovviamente è difficile anche fare delle graduatorie, insomma, ecco, si possono scegliere.
Ecco, approfitto chiedendole, Onofri, visto che ha parlato di Aouar, del Lione, il 21enne che sembra piacere alla Juventus, non sarebbe un po' un le piace innanzitutto, le chiedo, e altresì se non sarebbe, secondo me, un po' un doppione di Kulusevski in quella posizione.
Ecco, bravo, sì, stavo diverse. Proprio accennando, bravissimo, io anche io sono d'accordo su questo, anche se però, diciamo le cose come stanno, Kulusevski può giocare dappertutto, cioè non è che può giocare solo lì. Kulusevski ha fatto la prima punta a Parma, ha fatto la seconda, ha fatto l'esterno, quindi anche lì caratteristiche molto molto diverse, insomma, perché l'altro più rapido, più centrocampista, mentre Kulusevski da attaccante, avendo queste qualità, diciamo, strutturali, fisiche e anche di passo, può adattarsi anche a stare un po' più indietro, ma lui nasce attaccante, per cui insomma ci starebbero bene tutte e due in una rosa, ecco, che vuole essere competitiva al massimo. Il ragazzino del Lione, insomma, adesso ha dimostrato veramente delle qualità in rapidità, in tecnica, ma anche nel coprire il campo in tutta la sua area, diciamo, in tutta la sua dimensione, perché non è uno che sta fermo a aspettare il pallone. Quindi, ripeto, secondo me la domanda era perfetta, giusta, perché c'è anche Kulusevski, ma secondo me potrebbero, tra virgolette, anche coesistere, insomma.
Coesistere.
Onofri, prima abbiamo sentito Alessandro Matri, lui ha praticamente raccontato, ci ha raccontato con un po' di nostalgia, comunque con un po' anche di tristezza nel cuore, il perché ha scelto di abbandonare il calcio a 35 anni. Ecco, sì, le fa effetto magari sentir di giocatori che obiettivamente sono ancora giovani, che potrebbero ancora dare qualcosa, che però tirano i remi in barca e dicono proprio non sto più bene, non posso più continuare a giocare, un po' come aveva già fatto anche Marchisio.
Una scelta, credo, molto corretta con se stesso e soprattutto con chi ti deve pagare lo stipendio, nel senso che potresti far finta di niente, stare lì, e invece quando non lo sei, io ho avuto la stessa sensazione, devo dire la verità, più o meno alla stessa età, 34 anni e mezzo, ero andato ormai, avevo finito la mia stagione lunghissima al Genoa e sono andato al Catania in prestito, dove mi sono tra l'altro trovato benissimo, però dentro di me, parlando anche con dei giovanotti, per esempio c'erano due ragazzini del Toro in prestito, Picci e Lubbia, che mi chiedevano, insomma, si volevano informare, loro stavano cominciando e non capivano, appunto, anche quando si faceva la doccia, si chiacchierava così dopo l'allenamento, e io dicevo non ce la faccio più, perché era un meccanismo mentale che è difficile da capire dal di fuori, perché uno pensa, ma come sei, tra virgolette, ovviamente
fortunato,
famoso, diciamo,
sì,
così,
sei...
guadagni dei soldi, ma il calcio, quando entri lì dentro, in quel terreno di gioco, eccetera, e anche ovviamente durante la settimana, e adesso si è anche un pochettino allargata questa tensione, c'hai veramente un qualche cosa che a volte ti opprime, diciamo. A me, per esempio, sempre parlando per quello che sono le mie conoscenze, io ho fatto l'allenatore 4-5 anni, no? E tra l'altro mi sembrava in quel momento anche di avere un discreto successo, perché stavo scalando, avevo iniziato con Corioni all'Ospitaletto, poi ero andato allo Spezia in Serie C1, poi ero andato in B con Ravenna, ma proprio per quel motivo ho capito perfettamente che non sarebbe stato il mio mestiere. Perché proprio se sei allora, se ti va tutto male e ti dicono tutti, guarda che sei scarso, e allora c'è anche una ragione pratica, no? Dice, ma siccome stavi andando verso, e capivo che alla fine di ogni partita non c'era un secondo di riposo, perché stavo già pensando all'altra, e allora non era più una vita quella, era una schiavitù, una schiavitù ben pagata, per l'amor del cielo, cerchiamo di capirci, non è che stiamo parlando
però, comunque,
di gente che lavora in miniera,
da sottovalutare come fattore psicologico
per Matri, sì, esatto. È un problema individuale, perché molti altri invece lo sentono come un vigore, insomma, rimanere nell'ambiente, continuare a correre, a sudare e a darsi da fare. E così come per quanto riguarda, appunto, dicevo, l'allenatore, chi è che non vorrebbe essere al posto, che ne so, di Sarri o di dire, però il fatto che ti opprime questa situazione di tensione nei riguardi, poi ci sono anche degli altri risvolti. Io, per esempio, caratterialmente, ma non lo dico come pregio, sì, cerchiamo di capirci, dico, io non riesco mai a dare la colpa a qualcun altro, anche nelle varie conferenze stampa del post partita, no? Diciamo, se si perdeva, se c'era stato qualche cosa dentro di me, ma anche a voce, diciamo così, con i giornalisti, con le televisioni, eccetera, mi assumevo la responsabilità. Allora, quando te l'assumi tutte le domeniche, se capita un periodo che perdi così, dopo diventi veramente uno straccio, insomma. Ecco. Allora, ecco, dico, Matri probabilmente ha assunto questa posizione perché all'interno di se stesso ha capito che non poteva essere più il Matri quello che ci ha fatto vedere, diciamo così, in tutta la sua carriera. Insomma.
Giusto. Marco.
Quindi Onofrio, lei è più un Maurizio Sarri che un Massimiliano Allegri rispetto all'approccio alla vita di campo.
Sì. Max, io l'ho conosciuto anche abbastanza bene, insomma, così, ragazzo splendido, eccetera. Però ha questa filosofia, diciamo, del sorriso, no? Appare sempre molto disteso, poi anche lui mica sempre sta a canticchiare, per l'amor del cielo, lì sono responsabilità importanti, però è un carattere diverso che è più consono a questo tipo di lavoro. E devo dire che invece, appunto, quando sei proprio panagliato a tutti i particolari e quando perdi no, ma allora ho sbagliato, dovevo fare questo, dovevo fare quell'altro, eccetera, per un periodo ti va bene, e infatti io ho fatto 3 o 4 anni appunto con quella piccola scalata dalla C2 alla B addirittura. Poi dopo, esempio, un altro esempio classico del fatto che ho abbandonato, perché io poi ho lavorato per il Genoa come capo scouting, come responsabile del settore giovanile e anche come allenatore, in primis con Franco Scoglio, no?
2001-2002, sì.
Esatto, ero il suo, diciamo così, aiutante, come si può dire, insomma, il suo collaboratore.
Suo braccio destro.
E quindi, ecco, quella in quel momento la ritenevo la mia posizione ideale, no? Perché? Perché Franco anche lui cominciava già ad avere un pochettino di abbassamento di tensione, non di tensione positiva, e allora faceva tutto lui nell'allenamento, preparava eccetera, però poi la domenica lasciava a me indicare determinate cose ai giocatori. Andò via Franco Scoglio, no, andò in Tunisia eccetera, e mi chiamarono al Genoa per avere la squadra in mano, in una situazione tra l'altro mezza tragica, perché eravamo in Serie B, terz'ultimi in classifica, quando io, Fabrizio Gorin e Ramon Turone abbiamo preso la squadra, io come allenatore, Fabrizio come collaboratore, come direttore tecnico, diciamo team manager, Ramon Turone. Ecco, facemmo bene perché praticamente ci salvammo in una situazione quindi ci sarebbe stato tutto l'entusiasmo per poter continuare. Ricominciai la stagione successiva, dopo 3-4 domeniche gli dissi a tutti quanti, ragazzi, io non ce la faccio più. Il calcio è una cosa un po'...
È così, ognuno lo vive in questo modo, in un modo diverso dall'altro, niente da dire. Marco, ancora una domanda?
Noi ricordiamo poi la sua straordinaria esperienza anche come commentatore tecnico per quanto riguarda Sky e la sua voce. Io le chiedo da osservatore, quindi, cosa si aspetta da questa ripresa, sperando che si manifesti, e quali saranno secondo lei gli equilibri delle squadre che lotteranno anche per lo scudetto? Ad esempio, ci sarà la Lazio alle prese con lo stesso magic moment del passato, oppure no? Una Juventus che avrà sfruttato questa sosta, l'Atalanta del suo caro amico Gasperini, che stava vivendo un momento particolarmente positivo. Insomma, saranno gli stessi equilibri o ci sarà qualcosa di diverso, e quanto secondo lei alla ripresa?
È proprio veramente impossibile dichiararlo in questo momento, perché Chiaro. È ovvio che poi dopo ci sono dei valori in campo, ma questa sosta così forzata, con una situazione anche di allenamenti solamente a casa, con smart working eccetera, e il breve periodo prima di ricominciare e il periodo in cui ricominci, per cui praticamente in estate, e il fatto che devi giocare ogni due o tre giorni, allora ci sono delle situazioni oggettive che denunciano il fatto che probabilmente la Juventus sarà avvantaggiata, perché ha una rosa che onestamente può cambiare Tizio Caio, e insomma non cambia poi tantissimo il valore, e quindi, ma tutto il resto è veramente in alto mare, non credo. Io ho visto delle partite in Bundesliga e confermano quello che sto dicendo, perché il Bayern Monaco comunque eccetera, e insomma le squadre forti, però all'interno delle stesse partite ci sono momenti in cui non si capisce bene chi è il Bayern e chi è, non so, l'ultima squadra perché ancora non c'è quel tipo di forma.
Ha visto un buon ritmo poi... comunque per quanto riguarda questo riavvio?
Sì, no, a me, ad esempio, ieri Bayern Borussia veramente di un livello tecnico straordinario, era bellissimo vedere capovolgimenti di azione, ogni tanto dicevi ma qui vince il Bayern sicuro, e poi dopo 10 minuti dice ma no, ma qui vince il Borussia, perché insomma c'era un capovolgimento di fronte incredibile, e quindi bello. L'unica cosa, lasciatemelo dire, io ho provato anche con l'audio, diciamo così, adesso non so come quello che
i cori registrati, sì.
Il virtuale, insomma, l'audio virtuale, sì. No, i cori registrati. Insomma, dopo sono ritornato alla normalità, perché onestamente, ma non perché per screditare per queste innovazioni tecniche, per l'amor del cielo, il calcio senza tifosi non si può guardare, ecco, parliamoci chiaro, non è una cosa.
Però siamo arrivati al punto di dire, pur di rivederlo va bene così, cioè, datecelo comunque, anche se non va bene, perché almeno possiamo pensare di passare un'estate magari un pochettino più serena, anche perché, come abbiamo spesso detto, la ripresa del campionato potrebbe voler dire non soltanto tornare a vedere il gioco sul campo, ma potrebbe voler dire un po' di normalità per tanti, se non per tutti, anche chi non ama il calcio in maniera particolare. Grazie Claudio Onofri.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
Grazie, ciao. A risentirci. Marco, dobbiamo andare in notiziario sportivo?
E andiamo.
Ok, e andiamo. Non ti sentivo più, ti sentivo un po' metallico, ma tutto bene. Notiziario sportivo.
Radio Bianconera.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Terzo tempo.
Le 16:29, ultima mezz'ora, ultimi 31 minuti di terzo tempo. Marco Spadavecchia in collegamento Skype. Leggiamo qualche messaggio, perché ne sono arrivati parecchi per quanto riguarda Mister X. Allora, Massimiliano da Liverpool, niente, non si arrende. Mister X è dal canto? No.
Non è lui.
Buon pomeriggio ragazzi, secondo me il personaggio misterioso è Giancarlo Marocchi. Maurizio dall'Olanda, è Marocchi?
Non è Marocchi.
Ciao Roberto da Colle Isarco, Mister X Roberto Galia.
Non è Roberto Galia.
Poi Pippo Inzaghi?
Nemmeno lui.
Mister X e Dino Baggio? No, ha giocato con Dino Baggio.
Gli indizi di oggi li ricordiamo.
Ricordali Marco, perché qua non si capisce più niente, vai.
È stato compagno di squadra di Roberto Baggio.
Roberto Giulia, Baggio, scusami, Vialli, hai ragione.
E fra i suoi allenatori spiccano Marcello Lippi e Dino Zoff. La voce l'avete riascoltata, camuffata.
La riascoltiamo, guarda, mi dice Davide, la riascoltiamo. Chiaro. Non è un aiuto questo, comunque.
Basta, non la facciamo più. Ma voi siete matti. Si capisce molto bene,
Ma non è un aiuto, ragazzi, su via, anzi confondiamo le idee soltanto.
Direi di no, perché appunto, come ho detto, si intuisce anche l'origine dal
l'inflessione
punto di vista
dialettale, dici?
Esatto, dialettale. Poi ci scrivono Zambrotta, vai. Non è lui.
Ciao ragazzi, per me Mr. X è Pierluigi Casiraghi. Roberto, no!
Non è lui.
Poi aspetta che troviamo altri. Mark Iuliano, no.
Nemmeno.
Attilio Lombardo, no.
Non è neanche Attilio Lombardo. Per quanto riguarda
Fabio
Mr.
Cannavaro,
X, ricordiamo.
No.
Non è lui.
Abbiamo anche dei vocali da ascoltare.
Ciao Adriano da Torino. Il misterioso è Gianluca Marocchi.
No.
Non è Marocchi.
Via.
Ricordiamo, abbiamo altri vocali?
Sì, 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 c'è stato però un intoppo perché dovrebbe essere arrivato ancora qualcosa, no?
Marco,
okay.
Mai al mondo rischierei di offenderti. Non so, mi fa molto piacere che tu sia tornata in studio.
Grazie.
Sono al lavoro, quindi non posso vederti, però
ma vai a cercare poi la replica.
Mi fa piacere che tu sia ritornata in studio. Per quanto riguarda il sondaggio, secondo me Pavel è stato il più grande alla Juventus, ma il più grande ambidestro è Ronaldo, ecco. Poi volevo dire qualcosa in aggiunta a ciò che ha detto il signor Mariello per il campionato 80-81, però siccome mi sono iscritto alla Social Club Cup, me lo tengo per me, non si sa mai che vada ad aiutare qualcuno dei miei eventuali concorrenti. Ciao e forza Juve. E Giulia, adesso so che sei tornata, quindi appena è possibile mi collegherò anche via video. Ciao a tutti.
Bravo,
e forza Juve.
Bravo Donato, bravo, bravo, impegnati,
bravo,
che la
Donato,
maglia
ti
la
perdi anche una Borletto a Pois. È un Ivan Cardia sbarbato, attenzione.
E io non lo vedo ancora, tu lo vedi perché sei su Skype. Allora hai già dato il là al prossimo ospite. Ivan Cardia, Tutto Mercato
Ciao.
Web. Ciao, non ti vediamo
Ciao,
ancora.
Ciao ragazzi, grazie.
E che sei un ragazzino oggi, che è successo?
Preso un po' di chili e perso un po' di anni, dai.
Buon pomeriggio, ben ritrovato qui su Radio Bianconera, Terzo Tempo. Ovviamente con te parliamo di calciomercato, anche perché tra gli addetti ai lavori comunque si inizia ad avere una minima idea quando partirà, come sarà fatto. Non ci saranno, immagino, non ci saranno assembramenti negli hotel neanche, quindi sarà un calciomercato particolarissimo anche sotto quel punto di vista.
Sarà molto particolare. Al momento in realtà certezze non ne possiamo dare, comunque molto dipenderà anche dall'incontro, no, di domani tra Spadafora e la FIGC. Perché ovviamente le date del mercato sono legate a quelle della stagione. In questo momento l'ipotesi che stiamo facendo, che circola come prevalente, è che il mercato andrà in scena dall'1 settembre a fine mese, al primo di ottobre o magari insomma all'ultimo giorno di settembre, e quindi un mese abbastanza ristretto rispetto agli standard, ma d'altra parte i tempi sono eccezionali. Questa è una grande possibilità, ovviamente, se la Serie A riparte, se conclude la stagione ad agosto, poi c'è la Champions, è legato a tutti questi interrogativi, però è una possibilità molto concreta, questo in Italia, perché poi, e questo può essere un problema, ogni nazione può fare un po' come vuole, non c'è un vero e proprio coordinamento, almeno non è ancora arrivato e difficilmente ci si arriverà, quindi rischiamo di avere un'estate in cui magari la Francia inizia il suo mercato a luglio, perché comunque ha annullato già la stagione, quindi inizierà quella prossima regolarmente, non hanno motivi per aspettare. La Germania forse ad agosto, perché finisce il campionato il 27 giugno in teoria, ma poi comunque deve aspettare lì la Champions League, in quel caso sì. L'Italia magari inizia il primo settembre, senza assembramenti, penso anch'io, sarà un pochino più complicato anche per noi infilarci nelle hall degli alberghi, come sapete, magari ci guarderanno, insomma, sarà piuttosto un po' per tutti.
Sarete tutti tanto coperti, non ti preoccupare.
Sì, no,
anzi, potrete mascherarvi, potrete insinuarvi nei vari cunicoli, che lo sa, tanto sarete tutti uguali con la mascherina. Quindi,
una bella idea, una bella prospettiva, sì, non è male, vediamo, poi magari arriva.
Non vede l'ora, Ivan.
Oh, sì, vabbè, a settembre farà sicuramente più fresco.
Meno male.
Dal punto di vista non è male. Però ci sono tante incognite, questo sì, anche sull'entità, sul tipo di operazioni che saranno fatte, credo molti scambi, insomma, ci sono tanti punti interrogativi in questa fase.
Marco,
cosa puoi dirci in merito alle voci insistenti delle ultime ore riguardo Sam Huar del Lione?
Ma è innanzitutto che è un bel giocatore, perché comunque io l'ho visto dal vivo con la Francia e un bel giocatore, insomma, ha talento, è un ragazzo che piace da tempo alla Juventus, sinceramente. C'è da capire, sicuramente il Lione, come tante squadre francesi, è una bottega cara. Poi anche Jean-Michel Aulas dovrà un po' rivedere le sue ambizioni, nel senso che se prima magari poteva sparare un 50 milioni di euro, ora forse dovrà rivedere queste valutazioni del giocatore. C'è da capire anche, appunto, come, in che direzione andrà il centrocampo della Juve, sai?
L'ho chiesto anche a Claudio Nofri, lo chiedo anche a te, ti incalzo, perché è interessante sentire il tuo parere. Non è un po' un doppione dal punto di vista prettamente tattico di Kulusevski?
Lui ha detto che possono coesistere, giusto, però? Onofri, detto che possono coesistere, secondo lui.
Sì, io sono d'accordo, al di là del fatto che Onofri sia sicuramente più affidabile di me su certe valutazioni, però secondo me sì, nel senso che comunque War gioca più indietro di Kulusevski. Io Kulusevski non so come lo vorrà impostare Sarri, però certo, è un giocatore prettamente offensivo. Secondo me invece War è un ragazzo che può giocare
è una mezzala.
Sì, io l'ho visto con la Francia Under 21 agli europei di categoria che ci sono stati bontà loro l'estate scorsa.
Bei ricordi.
4-3. Quindi ci può stare con Kulusevski, ecco.
Ecco, proprio Kulusevski, ho letto stamattina in un'intervista alla Gazzetta, ha consigliato a Tonali di scegliere col cuore tra Juventus e Inter. Cosa vuol dire? Cosa può scegliere col cuore tra Juventus e Inter un giocatore che comunque è giovanissimo e allora vorrebbe dire che dovrebbe andare nella sua squadra del cuore in quel caso?
Penso anch'io, sinceramente, non, magari loro due
che
si sono
parlati. Che
squadra
è Tonali? Non lo so.
Sono anche coetanei, quindi non so, magari Kulusevski sa qual è la squadra del cuore di Tonali. Che noi,
di Tonali, di Lodi, boh, chissà.
Forse più Inter di Juve, in teoria, sì.
No, non è detto, però.
Anch'io punterei sull'Inter, però onestamente non lo so cosa tifo simpatizzi Tonali. Ora non mettiamo in difficoltà a distanza, ecco. Se Kulusevski sa che ti fa Inter e gli ha consigliato di andare all'Inter, insomma, mi sembra un po' strano, però
non benissimo.
Magari quindi Kulusevski sa che ti fa Juve.
Forse non vuole Tonali alla Juve, Kulusevski. Scherziamo, ovviamente.
Penso di sì. Sicuramente è un giocatore su cui le due squadre si daranno battaglia. Su questo non.
Ma guarda, mi ha convinto di più questa seconda lettura, effettivamente.
Che
da giocatore da futuro bianconero, consigliare di andare verso il cuore, evidentemente magari potrebbe essere un inizio, chi lo sa.
Ah, quindi ci gli ha consigliato di andare dove è andato lui, fondamentalmente?
Se sa perché squadra tifa Tonali, o gli sta antipatico e gli ha detto vattene all'Inter perché gli sta antipatico, oppure, ripeto, se sa, è un sé che insomma, non risolveremo ora, però se lo sa e lo considera un buon giocatore, come penso che Tonali sia, gli ha detto vieni alla Juve, non potendolo dire ovviamente, perché ci sono in ballo quattro squadre, dato che Kulusevski ora è tesserato del Parma, sta parlando di un giocatore del Brescia, lui andrà alla Juve, c'è l'Inter di mezzo. Insomma, sappiamo come funzionano queste interviste, sono anche abbastanza
mirate,
blindate,
diciamo,
da uffici stampa, in questo caso ne tireremo in ballo ben quattro, quindi non è che potesse sbilanciarsi tanto, però magari gli ha detto, è un modo, un messaggio cifrato.
Ci scrivono Tonali tifa Milan, quindi
è un po' più complicato.
E allora si complica la cosa. Vai Marco.
Sì, no, per quanto riguarda, io faccio sempre lo solito giochino che proponiamo ogni tanto ai nostri ospiti. Se il direttore sportivo della Juventus ha oggi tre acquisti e tre cessioni, chi esce e chi entra? per Ivan Cardia.
Allora, sai che forse secondo me l'hai già fatto in passato, però è sempre
sì,
bello.
Sì, no, lo rinnoviamo sulla base anche degli ultimi avvocamenti, ecco. Lo aggiorniamo.
Allora, partirei da chi esce, vado, penso il nome di Rabiot l'ho già fatto una volta, penso, insomma.
Ma lui è già, uscito Rabiot, tranquillo. Poi
Rabiot lo consideriamo per uscito. No, Pjanic io non personalmente a livello tattico e tecnico non lo cederei mai, poi se parliamo di notizie di mercato è probabile che lasci è possibile che lasci la Juventus, però per gusti personali io non lo cederei mai sinceramente, quindi se fossi Paratici cercherei di tenermelo stretto Pjanic. Diciamo tre nomi sono Rabiot, comunque Higuain con un po' di dispiacere perché insomma poteva andare meglio questa stagione in ogni caso da tutti i punti di vista, e forse Douglas Costa, anche se in questo caso ci sarebbe anche il dispiacere perché è un ragazzo che lo ha detto lui stesso, insomma ha avuto qualche difficoltà anche a livello personale legate a quello fisiche, però è vero che è risultato un po' troppo discontinuo, non so se Douglas Costa o magari Danilo, che in difesa non ha convinto al 100% in questa stagione, chi arriva Icardi, sto parlando di gusti non di notizie, però Icardi è un giocatore su cui punterei ad occhi chiusi per la Juventus. Tonali stesso secondo me, perché mantenendo Pjanic non punterei su un altro regista, e potendo scegliere Pogba, però
lì saresti un direttore sportivo un po' esoso, però per carità sì, ti teniamo lo
quello
stesso.
Quello è il trend solito, è normale che sia così.
Tra tutti, come
quindi
diceva Ponciroli prima.
Quindi Bernardeschi lo terresti, ultimissimo.
Secondo me io lo terrei sinceramente perché credo ancora nelle potenzialità del ragazzo, che è molto duttile, secondo me ha un gran potenziale e anche per un discorso economico, perché in questo momento Bernardeschi... Certo. Lo svaluti inevitabilmente, al di là della crisi economica legata al Covid, che sarà un fattore, però lo svaluti perché nell'ultima stagione non ha reso da 40 e probabilmente neanche da 25-30 milioni di euro, e lo vai a svalutare, secondo me è un errore, dato che è un giocatore con grandi qualità, va inquadrato dal punto di vista tattico, è vero che è un po' in ritardo nella sua crescita sotto quel profilo, però lo spazio c'è ancora.
E vedremo quindi che cosa capiterà nel corso di questo strano e atipico mercato 2020. Grazie Ivan Cardia, tutto Mercato Web.
Grazie a voi,
ciao,
buon proseguimento.
Buon lavoro. Ciao.
Ultima parte di terzo tempo, prima però c'è il meteo.
Radio Bianconera.
L'unica che conta. Terzo tempo.
Le 16.46, ultima parte di terzo tempo, vi siete scatenati letteralmente con la nostra richiesta di capire chi fosse o meno il Mister X, continuate a scriverci e a dirci la vostra, ci dite non si firma ma risponde Osvaldo, non è Osvaldo, ciao Antonio da Innsbruck, Mister X e Paolo Di Canio, non è Paolo Di Canio, Alessandro Dal Canto, non è Alessandro Dal Canto, Massimiliano da Liverpool non si arrende, dice che Mister X è Roberto Soldà, no, vero Marco? No, per Roberto è Attilio Lombardo, non è lui,
nemmeno, poi non, sì, insomma, nomi che abbiamo già sentito nel corso della trasmissione, comunque provateci.
Intanto
io ti posso dire
chi
sia il miglior ambidestro al momento. Vai. Secondo i nostri amici, guardando Twitter, la sfida è tra Nedved, Pirlo, Pogba, Cristiano Ronaldo, e vince CR7 al momento con il 40% delle preferenze, stando a Twitter ovviamente, ma continuate a votare anche attraverso Facebook.
Ecco, questa è la Polo.
Eccola
di Radio
lì.
Bianco Nera. Mi sento molto televendita adesso, però questa è la Polo di Radio Bianco Nera, che è molto mastrota, dicono dalla regia. Questa è una Polo 100% cotone, non acquistabile, ma potete vincerla se appunto rispondete in maniera esatta al quesito chi è il Mister X della settimana vi verrà recapitata a casa senza
indugi. Direttamente da Giulia Borletto con Pony Express, con il motorino.
No, col piccione viaggiatore direttamente. Io in stella al piccione vi porto la Polo, lasciamo qua. Ogni tanto ve la ricordiamo. Nel frattempo ne arrivano altri. No, li leggiamo dopo perché abbiamo Simone? Non abbiamo ancora Simone di noi con cui...
Dovremmo andare da Ciccio Mariello.
Andiamo da Ciccio Mariello.
Lo scudetto del 1982.
Allora, abbiamo un vocale intanto e poi ci colleghiamo con Ciccio Mariello. Abbiamo un vocale.
Ciao Radio Bianconera, il Mister X per caso è l'innominabile Antonio Conte?
Non è lui. Antonio Conte, quindi dovete
ricordiamo
darvi...
gli indizi. Vai. Ancora una volta, ma sì, dai.
Vai,
è stato compagno di squadra di Roberto Baggio e Gianluca Vialli e fra i suoi allenatori spiccano Marcello Lippi e Dino Zoff.
Questi quindi sono
i due indizi.
Mister X e Pierluigi Casiraghi, Maurizio dall'Olanda, non è lui, mi dispiace, sento, c'è un rumore?
Sento un rumore di Ciccio Mariello.
E Ciccio Mariello? C'è?
Ciao ragazzi! C'è.
Eccoti!
Buongiorno! Che bello vederti Giulia in studio!
Esisto ancora!
Ah, ciao Marco, buongiorno! Comunque.
Ciao Ciccio! Come va? Tutto bene? Leggermente bene. Distratto.
Eccolo qua in tutta la sua bellezza! Di cosa ci parli oggi? Non ti preoccupare, parla, vai!
Beh, oggi parliamo di un anno importante perché è l'anno della seconda stella, non quella a destra che segnava il cammino di Peter Pan, è l'anno che poi porterà anche al Mundial di Spagna 82 ed è appunto lo scudetto molto controverso, ma ormai diciamo siamo abituati, del 1982, per cui vado di scheda che c'ho il foglio pieno oggi.
Vai.
Dico solo questo.
Fantastico.
Allora, anno 1982, stadio comunale oggi Olimpico Grande Torino, punti in classifica 46, formazione mi viene sempre dato con questo 4-3-1-2, Zoff, Gentile, Brio, per tornare al discorso di ieri, Scirea, Cabrini, Marocchino, Furino, Tardelli, Liam Bredi, Bettega e Pietro Paolo Virdis, allenatore Giovanni Trapattoni. Partita decisiva, 16 maggio 1982, Catanzaro-Juve 0-1, tra l'altro piccola chicca storica, in quel Catanzaro quell'anno non c'era Palanca, ovvero quello che segnava sempre e comunque su calcio d'angolo perché era al Napoli, però questa era appunto una piccola chicca così statistica. Curiosità, compaiono per la prima volta gli sponsor sulle maglie e la Juve avrà lo storico Ariston che avrà poi per tanti e tanti anni. Invece, scendendo proprio nel tecnico, diciamo, del campionato, è stata una lotta a due tra Juve e Fiorentina, ma entrambe si sono trovate prive per larghi tratti della stagione dei loro punti forti, perché nel caso della Juventus mancava Bettega, che si ruppe il ginocchio scontrandosi col portiere dell'Anderlecht, Munaron, in una partita di Coppa dei Campioni, mentre l'altro invece era Giancarlo Antonioni nella Fiorentina, che rischiò addirittura la vita in uno scontro molto duro con Silvano Martina, portiere del Genoa e attuale procuratore di Buffon, tra l'altro uno scontro che ricorderà molto quello che accadrà durante la semifinale del Mundial in Spagna a Siviglia fra Francia e Germania Ovest, quando ci fu lo scontro anche lì molto duro fra Battiston e il portiere tedesco Schumacher, che non era Michael ovviamente. Andamento, come detto appunto, è stato un lunghissimo testa a testa fra Juve e Fiorentina che arrivarono a pari punti prima dell'ultima giornata e quindi ça va sans dire, l'ultima giornata ebbe dei riscontri epici. Vado un attimo per quel che riguarda il discorso della lotta salvezza, perché il Milan, retrocesso d'ufficio dopo il calcio scommesse, torna in Serie A e retrocede di nuovo, stavolta sul campo, e fu condannato da un episodio mai chiarito del tutto, ovvero sia il Giaguaro Castellini, portiere che fu del Toro, che all'epoca era al Napoli, che a due minuti dalla fine, pur avendo la palla in mano e dovendola rinviare a centrocampo, se la buttò in calcio d'angolo, non si sa bene come, dove, quando e perché, e in quel modo arrivò il calcio d'angolo che portò poi al pari del Genoa e quindi la retrocessione del Milan. ma arriviamo a quello che interessa a noi di più, ovvero sia ultima giornata, Catanzaro-Juve 0-1, rigore di Liam Brady, quello che vi dicevo prima, e Cagliari-Fiorentina. In caso di vittoria di entrambe si sarebbe giocato uno spareggio. Invece il Cagliari riuscirà a bloccare la Fiorentina sullo 0-0, guadagnandosi tra l'altro il punticino che serviva per salvarsi. E ovviamente la ridda delle supposizioni e dei complotti fu enorme, perché appunto il rigore di Brady era netto, ma i calabresi reclameranno per un rigore non concesso nel primo tempo per un fallo di Brio che pare diede una gomitata a Borghi. Al Sant'Elia venne annullato un gol di Ciccio Graziani per una carica al portiere di Bertoni, neanche di Ciccio Graziani. Quindi insomma successe
ragazzi,
di tutto.
È stato un campionato pazzesco quello.
Esatto, e Picchio Desisti ancora adesso dirà che loro sono stati defraudati, e a Firenze gira la, diciamo così, la frase meglio secondi che ladri, perché è da lì che parte, diciamo così. Io vi dico la verità, ho rivisto alla moviola di Carlo Sassi, che la si trova su YouTube, l'episodio di Firenze. Secondo me Bertoni non commette fallo sul portiere, ma spinge clamorosamente un difensore, per cui secondo me quel gol si poteva tranquillamente annullare.
A posto. Quindi è finita in polemica, insomma. Questa,
c'è il commento tecnico di Ciccio Mariello. Due considerazioni al volo, se posso, Giulia.
Vai, vai.
Liam Brady, che poi fu il sacrificio necessario per arrivare all'Eroi Michel Platini, e sì, poi capocannoniere di quel torneo, un certo Roberto Pruzzo, che poi non andò ai mondiali per uno scontro con Berzot. Storie nelle storie che hanno caratterizzato quegli anni, quell'anno in particolare.
Cosa vuoi sapere nello specifico?
No, appunto.
Vuoi mettere in difficoltà Ciccio, insomma, di la verità.
No, 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 perché
no, 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 assolutamente. Ricordare insieme a te questi momenti che, insomma, che hanno caratterizzato quegli anni, con Pruzzo in rampa di lancio, con Brady che andò via calciando quel rigore, trasformandolo in maniera decisiva contro il Catanzaro. Ecco, un calcio diverso anche attraverso questi racconti.
Sì, anche perché all'epoca, diciamo, il regolamento, come vi dicevo ieri, avevano da poco riaperto le frontiere e poteva giocare un solo straniero in squadra. Quindi nel momento in cui la Juve, come disse a suo tempo il presidente Agnelli, prendemmo per un tozzo di pane Michel Platini, a quel punto Liam Brady doveva gioco forza fare le valigie. Poi negli anni successivi gli stranieri diventarono fino a tre, e soprattutto la regola era tre in campo, quindi sì, in rosa ne poteva avere 41, per dire. Quindi quello fu il problema di Liam Brady. Il problema de Orei de Crocefieschi, ovvero sia appunto Roberto Pruzzo, era legato a Paolo Rossi, perché Paolo Rossi scontava anche lui la squalifica per il calcio scommesse. Tornerà utilizzabile soltanto in primavera, adesso non mi ricordo se marzo, aprile, comunque giù di lì. Berzot puntava deciso su Paolo Rossi. Nella famosa Sky Buffa racconta ai mondiali dell'82, Buffa svela che Berzot non portò Pruzzo perché sapeva benissimo che portandosi Pruzzo avrebbe, diciamo così, avuto la stampa contro, che alla prima partita sbagliata di Paolo Rossi gli avrebbe quasi imposto di far giocare Pruzzo. Invece lui voleva aspettare Rossi fino alla fine e, insomma, ha avuto ragione lui.
Eh sì, decisamente.
Grazie Ciccio Mariello.
Ciao ragazzi.
Stava a dir che ci sentiamo domani.
A duman.
A duman. E in corsa passiamo da Ciccio Mariello a Simone Di Noi, che lì fuori dalla Continassa ci racconta le ultime, magari in queste due ore, a differenza di quello che ci ha detto prima Giovanni Albanese, è successo qualcos'altro, comunque ci può dare qualche altra indiscrezione. Ciao Simone.
Eccoci ragazzi, buon pomeriggio. Ciao Giulio,
ciao.
Un saluto Marco.
Ciao.
L'allenamento è terminato il primo pomeriggio, quindi qui alla Continassa la situazione è molto tranquilla, si sono allenati tutti quanti in mattinata, quindi dal punto di vista degli allenamenti, solita routine. La notizia delle ultime ore è sicuramente quanto arriva dalla Spagna, sia che Arthur ha detto no definitivamente, poi nel mercato sappiamo quanto sia volubile, però pare abbia detto no definitivamente alla Juve, gliel'abbia comunicato direttamente tramite il padre a Paratici la scorsa domenica. Lunedì ha incontrato i dirigenti del Barcellona e al momento, insomma, sembra che non si voglia muovere da lì. Il Barcellona resta interessato a Pjanic e adesso si deve iniziare a scandagliare la rosa del Barcellona. Ci sono dei nomi in ballo, però insomma Arthur, la notizia è che insomma ha comunicato direttamente alla Juve di non volersi muovere da Barcellona.
Che che era un po' quello che comunque aveva già detto nelle ultime, nell'ultima settimana, comunque non è mai stato così diciamo di buon, di buon gusto il suo avvicinamento alla Juventus, quindi diciamo, si è tolto definitivamente dalla lista dei possibili partenti per il Barcellona, ha allontanato anche Pjanic a questo punto, immaginiamo.
Ma l'interesse resta comunque da entrambe le parti, sia da quello di Pjanic, che insomma il suo assenso al trasferimento l'ha dato, e questo è inutile nasconderlo, sia l'interesse del Barcellona. È chiaro che la condizione della Juve era: ok Pjanic, ma solo se arriva Arthur, e adesso devono cambiare le carte in tavola. La rosa del Barcellona è molto profonda, qualcosa da pescare c'è sempre comunque. C'è un nome su tutti che è quello di Ousmane Dembélé, che va valutato, più o meno la cifra è attorno ai 50 milioni, la valutazione del Barcellona, come quella fatta dalla Juve per Pjanic, milione più, milione meno, quindi questa è un'ipotesi. Però insomma su Arthur si dovrà andare oltre, perché come hai detto tu non si è mai smosso, però insomma dalla Spagna raccontano che domenica ha proprio contattato tramite il padre agente Fabio Paratici, ringraziandolo per l'interesse, dimostrando di essere onorato, che però la sua idea è di continuare a Barcellona, come insomma ha fatto anche trapelare negli ultimi giorni.
Grazie Simone!
Grazie a voi, buon pomeriggio!
Ciao! Ragazzi, rullo di tamburi?
Allora, abbiamo il nostro
vincitore!
Bisogna solo... Ce l'abbiamo! Decretarlo, perché tu hai modo di capire...
Sì, sì, il vincitore è Roberto, non dice da dov'è, però è il primo che ha detto che Mister X è Renato
Buso,
Dopo di lui, tra l'altro, hanno iniziato a scriverlo un po' tutti, non si sa come mai, l'aveva indovinato anche Severino dalla provincia di Brescia, l'aveva indovinato anche Eugenio da Caltanissetta, anche Donato da Sassuolo, per una manciata di minuti, per 5 minuti circa non si è aggiudicato la maglietta. Sono le 17, ora però dobbiamo salutarci, perché sennò sforiamo in due in bianco nero. Quindi la maglietta se l'è aggiudicata questa settimana Roberto, poi ovviamente Marco direte anche nei prossimi giorni come dovrà fare Roberto per comunicarvi
i
vostri...
Poi comunichiamo alla regia di salvare
il numero di dirlo.
E poi procederemo con le spedizioni.
Grazie Marco Spadavecchia.
Grazie a te Giulia, bentornata ancora.
Grazie a tutti, grazie a Davide Ercolini in regia. Ovviamente Terzo Tempo torna domani 15:17, ora la linea va a Roma, ciao!
Terzo Tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.